Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, bentrovati, riprendiamo il nostro cammino di lettura della Genesi e ormai siamo verso la conclusione, almeno per cui non finiremo la Genesi, rinviamo poi alla ripresa a ottobre, e perché abbiamo questo incontro e altri due incontri, quindi l'11 non c'è per appunto le questioni cittadine e avremo gli ultimi due giovedì. Allora, se non ricordo male, la volta scorsa, prima di Pasqua, eravamo al capitolo 17, di cui abbiamo letto una parte. Riprendo velocemente, tanto per riprendere appunto il filo del discorso. Il capitolo 17 dice: quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e ti integro, porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto molto numeroso. Ci dicevamo la volta scorsa che oltre 99, no? Cioè che è vicinissimo a 100, che vedremo sarà poi naturalmente numeri simbolici, ma che dice un po' la pienezza, no? Di questo cammino che si sta compiendo. E prima appunto dei 100 anni c'è questo nuovo dialogo tra il Signore ed Abramo, in cui c'è un passo avanti, cioè qual è un passo che fino adesso non c'era mai stato, cioè quello di chiedere un impegno ad Abramo. Cioè fino ad adesso tutti gli incontri, no? Tutto il Signore che parla ad Abramo è nella linea della gratuità, della promessa e dell'invito a fidarsi di questa promessa. Adesso per la prima volta il Signore chiede ad Abramo una reciprocità. Se volete è anche un po' l'immagine di un cammino di relazione, no? che noi vediamo per esempio verso i figli, no? Cioè che dice una crescita, c'è un momento di piena gratuità e di piena impegno da parte di uno verso l'altro, no? Però nella misura in cui l'altro cresce, poi naturalmente c'è un invito a dire: beh, adesso tu che vuoi? E che fa parte sempre della relazione. Attenzione, lo ritroveremo poi anche nell'esperienza fondamentale ebraica che è l'Esodo. Cioè l'Esodo e l'uscita fuori dall'Egitto è un'esperienza gratuita, il Signore non chiede niente, libera senza chiedere niente. Una volta usciti e liberi, il Signore dice: bene, se adesso vuoi entrare in alleanza con me, per cui il camminare davanti a me e si integro, vedremo un po' meglio cosa sarà questa integrità. Integrità è quello che a volte traduciamo come perfezione, che però per noi perfezione è subito perfezione morale, no? Invece per la Bibbia la perfezione è l'integrità, cioè quindi non essere spaccato. Vedremo poi, c'è una nota un po' particolare, e quindi questo fare alleanza, questa alleanza tra me e te che diventa feconda, ti renderò molto molto numeroso. Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: quanto a me, ecco la mia alleanza con te, diventerai padre di una moltitudine di nazioni, non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. La volta scorsa mi ero fermato, no? Ricordate che qui Abram e Abraham, poi la traduzione italiana dice Abramo, Abram e Abramo, in realtà è Abram e Abraham, dove le consonanti rimangono le stesse, ma si aggiungono delle vocali, quindi c'è un allungamento vocalico che cambia il significato, rimane la stessa lo stesso nome, però con questo cambiamento, questa aggiunta di vocali cambia significato. Ed era appunto importante perché Abram, come sappiamo, come abbiamo detto tante volte, significa mio padre sarà elevato, mio padre sarà esaltato, che dice, come dire, il padre che ha scelto per il figlio il compito di essere onorato, esaltato. Mio figlio mi onorerà. Che se volete è veramente pesantissimo, no? È veramente anche problematicissimo, cioè quello che un padre, no, impone al figlio attraverso il nome il compito di continuare a essere lui al centro, no? E cose che accadevano nell'Antico Testamento, no? Cioè oggi non accadono più naturalmente. E invece Abraham diventa padre di moltitudini. Interessante, no? Cioè, c'è una liberazione. Il Signore compie con Abramo una liberazione da una vita legata a un passato, da portare come compito e fardello, a una vita che guarda il futuro. Diventerai padre di moltitudini, cioè la vita va in avanti, non è il portarsi dietro. Questo dice fra l'altro anche quell'elaborazione, no, che tutti siamo chiamati a fare in fondo anche in un cammino di nuova vita, di un, come dire, di un'uscita dalla famiglia, no? Di uno stacco da un stacco riconoscente, no? Uno stacco affettuoso, ma sempre allo stesso tempo uno stacco da coloro che ci hanno dato la vita, generato. E ti renderò molto molto fecondo. Notate come torna questa, no? Cioè entrare in alleanza, guardare il futuro per una fecondità che è grande. Ti farò diventare nazioni, da te usciranno re. Stabilirò la mia alleanza con te, con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. In qualche modo, come dire, è la risposta di Abramo, però è anche la risposta, cioè che in qualche modo coinvolge coloro che da Abramo verranno. C'è una dimensione personale e relazionale con altri, no? Che in fondo ogni nostra esistenza, anche quelle più nascoste, quelle che pensi che non, no? Che naturalmente conosciamo tante vicende, tante si potrebbero ricordare e narrare. Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Ecco, interessante, no? Che la concretizzazione dell'alleanza è legata a questo segno, no? A questo taglio della pelle, no? del prepuzio dell'uomo, e che naturalmente sappiamo è un segno che è antico, diffuso in tante culture, non è solo la cultura ebraica, no? Ma che qui acquista sicuramente un significato importante, no? Cioè un significato religioso. Fra l'altro dice una mancanza, questa pelle che viene tolta, e fra l'altro di un organo, no? Legato appunto alla sessualità, alla, no? Alla generazione, no? Però c'è un taglio. È quasi come una mancanza, qualcosa viene tolto, no? E fra l'altro all'inizio diceva si integro facendoti circoncidere, c'è una integrità che porta con sé un vuoto, che porta con sé un taglio, che attenzione è legato all'alleanza, cioè è legato alla relazione, cioè quel taglio e quella mancanza è lo spazio per il ricordo dell'altro, cioè per ricordarti che la vita non è da soli, da solo, la vita è nell'alleanza e nella relazione, attenzione, con Dio e con la donna, Fra l'altro, quel pezzo di pelle che non ci sarà più sarà coperto nell'atto sessuale dal corpo della donna, dall'altro. Allora è bello perché, cioè, come dire, no? Fra l'altro, ecco, nella sessualità che per tanti versi per noi, no? Affascinante e problematica, no? Cioè, perché dice la relazione, che dice, in qualche modo è un luogo, come dire, fortemente simbolico, no? Che dice come ci relazioniamo agli altri, no? Come ci relazioniamo all'altro che è diverso da noi, che è l'altro mondo, no? E allora, chiamati ad alleanza, dove appunto si porta questa integrità legata a un lasciare, a dare spazio. Ricordate anche nella creazione, nel primo racconto della creazione, l'immagine di Dio è maschio e femmina, che dice due modalità di essere umani, ciascuno di noi mancante. Mancante. Nel senso che noi uomini, no, siamo una modalità, ma tante cose di quello che la donna vive non lo sapremo mai. Non lo vediamo. E dall'altra parte, no, voi donne, di quello, voi dite che non ci perdiamo, non vi perdete molto, ma non incominciamo a entrare in questi dibattiti. Però ciascuno di noi, come dire, non ha un'esperienza umana completa, no? Ma è sempre un'esperienza umana, come dire, che porta un limite. Insieme si è immagine di Dio. Ma non l'uomo da solo o la donna da sola. Per cui anche in questa cosa della circoncisione torna la stessa, se volete, la stessa dinamica, no? La stessa dinamica di un'alleanza che si fa nell'accettazione della propria mancanza, che diventa spazio per l'altro, il riconoscimento che c'è un altro, e che la vita si fa insieme all'altro. E quando avrà 8 giorni sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Ricordate che questa cosa della circoncisione sarà poi ripresa anche da Paolo, no? Nella problematica poi della prima comunità cristiana, che all'inizio è tutta giudaica e quindi tutti circoncisi, che si comincia ad aprire ai pagani. E allora una problematica sarà: questi pagani, no, che vengono alla nostra fede, devono farsi circoncidere? E c'erano quelli che dicevano di sì. E Paolo dirà a un certo punto, polemizzando con loro, che i veri circoncisi non sono quelli che hanno circonciso il membro necessariamente, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore. Il cuore. Cioè, che portano in qualche modo, no, questo vuoto che diventa attesa dell'altro, se volete, no? Nel nostro cuore. Spazio per l'altro nel cuore. Bello questo, no? E allora una comunità di circoncisi, una comunità di circoncisi. Se volete, dice anche una uguaglianza, no? Tutti i maschi dovranno essere circoncisi. Quindi non c'è nessuno che è più alto degli altri, no? Ma siamo tutti chiamati a questa circoncisione del cuore. E Dio aggiunse ad Abramo: quanto sarai tua moglie? Non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Di per sé qui in ebraico ci sarebbe un H finale, Sara. E che noi non riusciamo a rendere, naturalmente. E allora da mia principessa a principessa. Anche qui, cioè, come dire, c'è una chiamata a uno spossessamento. Spossessamento. Anche qui le dinamiche no, di relazione nell'accoglienza della diversità, di cui uomo-donna è una cifra, diciamo, no, in qualche modo piena, però poi riguarda ogni relazione, anche, è un cammino di imparare a spossessarsi dell'altro, a non farne un oggetto. Ricordate che le prime parole di Adamo, quando viene presentato Eva, ricordate che dicevano: questa volta, questa è ossa dalle mie ossa, carne della mia carne. E fra l'altro ricordate che Adamo non parla ad Eva, non le parla. Cioè è l'immagine, come dire, già nei primi capitoli, che una relazione piena nell'accoglienza, nella, come dire, nel rispetto, nel non fare dell'altro un oggetto, noi non la conosciamo. Cioè è un punto d'arrivo, non è un punto d'inizio. L'uomo non l'ha mai conosciuto. Cioè il paradiso non c'è mai stato, cioè nel senso che è un punto d'arrivo il paradiso. L'uomo vero non è il primo Adamo, per noi cristiani l'uomo vero è il Cristo. Per cui tutti noi ci portiamo no, questa paura, questa ansia di... E allora è interessante che dopo 99 anni, e quindi anche tutto un cammino, ricordate quanti anni sono passati da quando Abramo ha lasciato, mi interrogo, ha lasciato il padre? Ve lo ricordo io, aveva 75 anni quando lasciò il padre, quindi adesso siamo a 99, sono passati 24 anni, sono passati 24 anni. Ed è quindi un'attesa, no? Perché il figlio tarda? Perché il figlio deve essere figlio dell'amore, e quindi in qualche modo i due devono imparare ad amarsi, ad amarsi, perché il loro amore, no, fiorisca. Quindi c'è un'attesa, c'è un cammino per imparare ad amarsi, per imparare a spossessarsi dell'altro, no? Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. Attenzione a questa cosa, no? Che viene detta in maniera: da lei ti darò un figlio. La benedirò, diventerà nazioni, re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, qui c'eravamo un po' fermati su questo come ultima cosa, e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abbiamo già la volta scorsa sottolineavo questo gesto che di per sé il prostrarsi è un gesto di adorazione, no? Mettersi con la faccia per terra era il gesto proprio, no? di preghiera, di adorazione, no? Per cui Abramo, da buon religioso, no? È un po' ipocrita, cioè, no? Si mette sotto per non farsi vedere da Dio, no? Per non ridergli in faccia, per non ridergli in faccia. Di per sé ha anche dei motivi per ridere, no? Cioè, quindi, e perché diceva: io sono quasi, no, 100 anni, cioè ho 99, Sara ne ha di meno, ne ha 90, potrà partorire? E Dio non coglie qui, non dice niente. Vedremo che per Sara dirà qualcosa, qui non, come dire, il Signore lo lascia ridere. Anzi, di per sé ha provocato lui il riso, no? Perché gli ha detto qualcosa che umanamente, no? È uno dei motivi per dire: stai, cioè. Infatti Abramo, da persona molto concreta, coi piedi per terra, dice: vabbè, sì, però se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Cioè dire: vabbè, tu mi parli di cose che non stanno né in cielo né in terra, però intanto un figlio c'è, Ismaele. Non è proprio quello che doveva venire dalla promessa, però c'è. E Dio disse: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Vedete, il Signore non abbassa il tiro. Il Signore non abbassa il tiro. Attenzione, cammina insieme a noi, sa bene che suscita il riso, cioè, ma lui non, vedete, non è che lo, come dire, lo rimprovera, gli dice vatti a confessare, no? Cioè, non hai creduto a quello che... via, a confessare. No, questo lo farebbe un prete, ma il Signore forse è più laico. E quindi, cioè, per cui gli dice, no, guarda, io te l'ho detto, io su questo punto, e cioè a fare, no, di questa umanità sterile un'umanità feconda. E allora dice, ma guarda che con Sara, anche riguardo a Ismaele ti ho esaudito, vuol dire Ismaele vivrà e avrà un futuro e avrà, no, e questo Signore che recupera, che dà vita. Ismaele di per sé, come ci dicevamo anche quando l'abbiamo letto, non ci doveva essere, no? Nel senso che in un cammino, no, più regolare, ma chi ha un cammino regolare, no? E non ci doveva, ma poi c'è stato, e il Signore dice, bene, vita anche per lui, vita anche per lui. Che bello questo cuore grande del Signore che gioisce della vita, anche, no, come dire, raccogliendola, benedicendola, no, quella vita che viene a volte da contesti più problematici, più tristi, perché poi questa schiava era stata usata, no, come sappiamo, ricordiamo tutta quella vicenda, benedice. E allora, ecco, io lo benedico, vedete, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà e di lui farà una grande nazione, ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Comincia, c'è già il nome, no, che poi verrà. E il Signore che, sappiamo che Isacco significa sorriderà, sorriderà, è in verbo chi? Dio. Allora già questo dice, no, un Dio che suscita il sorriso, tra l'altro, come dire, no, un 99enne magari già con tutte le sue cose, riuscire a farlo ridere, no? E il Signore che suscita il sorriso, no? Impara, cioè educa il sorriso, per cui Isacco e Sara te lo partorirà questa data l'anno 21, vedete, già dà anche un appuntamento. Dio terminò di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto. Allora Abramo prese Ismaele suo figlio e tutti i nati della sua casa e tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. Abramo aveva 99 anni quando si fece circoncidere la carne del prepuzio. Ismaele suo figlio aveva 13 anni quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio. In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele suo figlio. E tutti gli uomini della sua casa, quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Vedete, Abramo, come dire, compie l'alleanza. Il segno dell'alleanza era la circoncisione, e allora, secondo la parola del Signore, si fa circoncidere lui, Ismaele suo figlio. Vedete come ritorna sempre, no? Ismaele suo figlio, Ismaele suo figlio. Poi il Signore apparve a lui alla querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi, dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Ecco, questo brano lo conosciamo, un brano famosissimo, no? Poi la tradizione anche pittorica cristiana ha preso spunto per la famosa icona della Trinità, no? I tre angeli. E, per cui per noi cristiani questo brano in qualche modo preannuncia la Trinità, per gli ebrei no, cioè rimane questa cosa di tre angeli, poi il mio Signore, il testo poi passerà continuamente, no? 3-1. C'è un commento che dice di un famoso autore, commentatore, che si chiama Rashi, che dice che il Signore, Dio manda tre angeli perché li portano ad Abramo tre messaggi. Cioè, l'angelo è il messaggero, no? Il primo porta un messaggio di consolazione perché Abramo era stato appena circonciso, cioè quindi la circoncisione, come sapete, soprattutto in età più avanti, è una cosa piuttosto faticosa. Il secondo porta l'annuncio del figlio che arriverà, e il terzo è quello che il Signore vorrà fare a Sodoma, che è il brano successivo. E perché dice Rashi: ogni angelo può portare un messaggio, non di più. Allora è un, no, un'interpretazione, un tentativo di mantenere, cioè di cercare di capire qualcosa di questi tre che stanno davanti. Ecco, la cosa bella di Abramo è che stando nell'ora più calda del giorno, sedendo all'ingresso della tenda e vedendo, appena li vide, li corse incontro e li invita, li accoglie. Come dire, è un uomo che in questi anni, nell'attesa del figlio, nell'attesa e portandosi il vuoto, sta imparando a fare di quel vuoto uno spazio d'accoglienza. Il vuoto può essere, il vuoto che ci portiamo nelle nostre storie, ognuno di noi ha dei vuoti, ognuno di noi ha dei vuoti, delle cose che non si sono realizzate, delle cose che sono venute meno, che c'erano e poi no. E allora questi vuoti, come sappiamo, non diventano spazio di accoglienza automaticamente, perché a volte questi vuoti diventano dei pesi che ci incattiviscono, che ci intristiscono, no? Che ci... però ci può essere, ed Abramo è quello che, no, con l'aiuto del Signore, aggrappandosi in qualche modo alla promessa, pur ridendone, pur dicendo: vabbè, ma poi c'è Ismaele. Prima c'era Lot, no? Vi ricordate? Diceva Lot. Poi Lot se ne va, deve andare via. Poi c'è questo casino qua di... Però arriva sto figlio con Agar, eccetera, però non è ancora, no? Però lui si aggrappa a questa promessa, che crede, fa fatica a credere, no? Si aggrappa. E allora in qualche modo questo vuoto diventa, come dire, uno spazio di attesa e di accoglienza. Cioè questa promessa si compirà, lui non ci crede, non ci crede, però ci sta. E quindi è l'accoglienza dei tre, li invita. Notate questa cosa del prendere l'acqua e lavatevi i piedi, è un fatto molto orientale, e un po' era dovuto al fatto che si andava anche coi sandali e le strade erano di terra battuta, no? Quindi eccetera. Allora un primo gesto di accoglienza era quello di lavare i piedi, ma attenzione, non lo fa Abramo, lavatevi, si vada a prendere dell'acqua, ma Abramo non lo fa. Nella tradizione ebraica si dice che il Signore cioè liberati veramente, cioè resi liberi, non vuole che noi li laviamo i piedi, perché non siamo schiavi, noi non laviamo i piedi a nessuno, perché lavare i piedi era un gesto, no? Questo naturalmente ci fa risuonare ancora di più quello che è stato lo scandalo, no, dei discepoli, di vedere il loro maestro fare il gesto dello schiavo di lavare i piedi. E poi ecco questa accoglienza che diventa cibo, no? E appunto questo boccone di pane che va a lui direttamente, quasi come un cameriere, no? Cioè c'è un'accoglienza attiva, un'accoglienza che coinvolge Abramo. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, 3 sea di fior di farina, impastala e fanne focacce. Vediamo se c'è nota qualcosa. No, non c'è, ma queste sea o staia, alcune volte viene detto, è una quantità enorme, cioè sembra che almeno 100 persone possano mangiare di pane per queste 3 staie, per cui Sara è una capace di fare, però dice l'abbondanza di un'accoglienza che è appunto senza misura. All'armento corse lui stesso. Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Anche qui questa cosa del vitello ci ricorda, no? Anche un altro vitello che è quello di, no? A cui gli faranno la festa, no? Cioè nella parabola del Padre misericordioso. Prese panna e latte fresco insieme col vitello che aveva preparato e li porse loro. Attenzione, vitello e panna e latte fresco. Abramo, giustamente, perché non c'era stato ancora l'Esodo e la Torah, non mangia kasher. Sapete che gli ebrei oggi religiosi, ortodossi, mangiano kasher, cioè che significa che tutto quello che ha a che fare con il latte non deve essere mangiato e cucinato con anche gli strumenti, no? Con tutto quello che ha a che fare con la carne. E per cui Abramo naturalmente era fuori dalle regole della purità che non esistevano ancora. E dice, e li porse loro, così mentre gli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. E non c'è il vino, naturalmente, perché le popolazioni nomadiche non possono avere il vino, e questa cosa dell'albero, di stare presso l'albero, appoggiati all'albero, e da adesso in poi Abramo non costruirà più altari, ma pianterà alberi, vedremo che pianterà alberi, quindi interessante, non si dedicherà tanto più al culto, ma all'accoglienza, che forse è il vero culto. In questo senso, dire che non c'è bisogno poi di celebrare, no, ma perché sapete, ci sono alcuni che sono più attenti al culto che all'accoglienza, più una religiosità cultuale che alle persone. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là nella tenda. E ancora oggi, a me è capitato qualche volta nel deserto, giù nel Negev, dove poi vicino a dei percorsi che facciamo ci sono delle tende di beduini che offrono, no, tè o alcune cose. Allora non si vedono le donne, il contatto è con gli uomini, ma le donne ci sono e sono dietro le tende, perché naturalmente le tende sono, no, le stanze, tra virgolette, sono fatte da tende, da tendaggi, quindi le donne stanno dietro, no, e ascoltano tutto. E allora dice: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, non ho riso, perché aveva paura, ma gli disse, sì, hai proprio riso. Torna questo signore che fa ridere, no? Cioè, quindi, meno male, no? Che, anche se è un riso, appunto, di, come dire, di sfiducia, di, no, eccetera. E notate che Sara ride dentro di sé, e il signore che suscita il riso di Sara, e il signore che poi esplicita, non lo aveva fatto con Abramo, lo fa con Sara, non so perché, quindi non ho trovato un commento particolare a questo, no? E fra l'altro l'esplicita, come sappiamo, anche non dicendo tutto, perché Sara aveva detto, avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio, io sono vecchia, però pure il mio signore, cioè, non è che, cioè, anche lui ha i suoi problemi. Però vedete, il signore che rivela il pensiero di Sara ad Abramo, non gli dice tutto, gli dice la mezza verità, no? Perché gli dice, perché Sara ha detto, sono vecchia, punto. E notate che già i rabbini si domandavano perché il Signore non ha detto tutta la verità e si rispondevano per la pace familiare. Quindi per evitare che già ci fossero altri casini, bastano quelli. Non so. Vedete, no? Quindi neanche il Signore dice tutto, neanche il Signore. Non dice il falso il Signore, ma dice la verità che va bene, che può portare l'altro, quelle che diventa un po' problematica, lasciamo stare. E allora quegli uomini si alzarono, quindi ecco questa promessa che appunto si compirà tra un anno. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'altro, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Vedete, è bello, almeno a me piace, penso anche a voi, leggere la scrittura, perché la scrittura che noi dobbiamo cogliere come cristiani come primo luogo per pensare Dio, ci presenta un Dio vivo. Cioè, anche lui nella relazione con Abramo cambia. Anche lui nella relazione con Abramo, cioè si pone delle domande, vedete, devo rivelargli quello che sto pensando di fare con Sodoma? Sodoma sappiamo, lo vedremo poi meglio, no? È questa città dove il male grida al cospetto di Dio, la sofferenza, il male inflitto agli uomini grida al cospetto di Dio, il Signore interviene. E allora con il suo amico vuole coinvolgerlo, vuole metterlo a conoscenza di quello che lui ha intenzione di fare, vuole parlarne con lui. Così come anche noi qualche volta, no, rispetto alle cose che abbiamo intenzione di fare, e sentiamo che magari parlarne, se abbiamo la grazia di avere un amico, un'amica, è qualcosa che ci aiuta. Qui notate, è un Dio che quasi ha bisogno dell'aiuto dell'amico Abramo. Certo, rispetto alla teologia che dice che Dio è l'essere onnisciente, onnipotente, eccetera, dire che Dio ha bisogno d'aiuto, no? Però scusate, Gesù nel Getsemani, che dice ai tre, no? Che si porta ai tre, quelli che erano più vicini a lui, e gli dice, vegliate con me, pregate con me, statemi vicini. E allora disse allora il Signore, in qualche modo il Signore vuole condividere il suo cuore. perché in qualche modo l'alleanza e la relazione, come dire, sia qualcosa che coinvolga cuore e cuore, no? Lavori cuore e cuore. Ogni relazione più profonda ci lavora il cuore. Ci lavora il cuore. Decidere di entrare in una relazione significa decidere, cioè accettare il cambiamento che verrà. Il cambiamento che verrà. Noi speriamo in bene, eh? Speriamo in bene. Ogni relazione ha le sue ferite poi, ma le relazioni che sono, no? Di amicizia, di affetto profondo, no? A volte ci cambiano. E così Dio con Abramo e Abramo con Dio. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me, lo voglio sapere. Vedete, il Signore che parla ad Abramo, ecco, di quello che porta nel cuore, della pena e per quello che sta succedendo a Sodoma e Gomorra. È di un Signore che non è indifferente, vuole scendere e vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me, lo voglio sapere. Cioè uno dice, vabbè, ma il Signore già non lo sa. No, se il testo ci dice che il Signore sta andando, perché vuole conoscere, in qualche modo, no? Anche qui c'è un cammino che il Signore fa verso di noi, no? E allora quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Ora, il versetto 22 è un versetto che nella Bibbia di Gerusalemme non c'è in nota, però fidatevi, se andate a vedere dei commenti troverete quello che vi sto per dire, che qui non è proprio come il testo è stato tradotto, cioè chi dice mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore, ma ci sono i codici più antichi, il Cardinal Martini lo mette nel suo commento ad Abramo e a questo passo, che il codice più antico dice: quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma mentre il Signore stava ancora alla presenza di Abramo. Stare alla presenza di ha a che fare con il vassallo verso il re. Cioè, stare alla presenza del re, no? Significa aver ricevuto grazia di poter stare alla presenza del re, di uno più importante. Allora, c'è stato un copista molto pio che quando ha letto che il Signore stava alla presenza del re, ha detto no, no, non è possibile, cioè, sapete, no? E ha corretto. Però dato che noi abbiamo i codici più antichi, sappiamo che invece era così, cioè che il Signore stava alla presenza del re. Allora, è ancora più bello, no? Perché sapete, no? A volte il marito verso la moglie o la moglie verso il marito, no? Che gli deve dire qualcosa, però vuole che sia l'altro a chiedere, no? Cioè, allora cosa fa? Gli gira attorno, no? E cerca di farsi, tanto che l'altro dice: senti, ma mi devi dire qualcosa, no? E allora, sì, veramente, no, sai, eccetera. E quindi è molto bello che questo signore che si fa piccolo. Questo signore che si fa piccolo per coinvolgere l'altro, no? Per invitarlo a parlare, a chiedere, no? Cioè, anche qui è un signore che vuole ascoltare l'uomo, che vuole ascoltare il suo amico, che vuole ascoltare il suo amico. Come siamo lontani da certi discorsi, a volte anche, no, di camminare col Signore, che hanno a che fare con il progetto di Dio. Questa è una cosa che a me mi sta proprio qua, no? Che il progetto di Dio, bisogna scoprire il progetto di Dio, dà sempre l'idea di uno che ha già fatto il progetto, no? E tu lo scopri e lo devi, no? E ha fatto tutto lui, invece qui c'è un Dio che vuole parlare, dire: io vorrei fare questo, ma vorrei che tu ne parlassimo insieme. Che ne pensi? E allora c'è questo bellissimo brano che conosciamo. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore, se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse, vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse i 50 giusti ne mancheranno 5, per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose, non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse, forse là se ne troveranno 40. Rispose, non lo farò, per riguardo a quei 40. Riprese, non si adiri il mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose, non lo farò, se ve ne troverò 30. Riprese, vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese, non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. È un bellissimo brano questo, cioè proprio anche come narrazione, è una tipica narrazione medio orientale, non lontana da noi, cioè perché soprattutto più voi donne che siete più bravi di noi uomini normalmente, no? A trattare anche dalle nostre parti, no? Mi ricordo mia madre quando ero piccolo che c'era sempre lì di comprare il giocattolo alla festa, no? Che era sempre un tira e molla, e poi c'era sempre il momento in cui mia madre diceva andiamo, no? E io no, e poi mia madre sapeva bene che poi quello lì le avrebbe detto no, signora venga. E allora questa bellissima trattativa, che attenzione, è messa in, fatta così per mettere in luce quello che Dio vuole. Cioè non è che Abramo qui è più buono di Dio, no? Cioè quindi gli dirà, no, ma è proprio quella, attraverso questa, no, cosa di Abramo si mette in luce quello che Dio vuole, che vuole salvare. Attenzione, notate, qui si mette subito in chiaro il principio di fondo. Non puoi sterminare il giusto con l'empio, vedete, no? Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Se volete questo è, no, è, come dire, penso uno dei fondamenti, no, della giustizia, cioè che il giusto deve essere trattato in maniera diversa dall'empio. Però qui si fa un passo ancora avanti. E qual è il passo avanti? Cioè che la presenza di un giusto diventa salvezza dell'empio. No? Mentre noi da una parte diciamo il giusto deve vivere e l'empio deve morire, in qualche modo deve pagare, qui diventa invece che il giusto salva l'empio. Il giusto salvare, perché il Signore vuole salvare tutti, questa è la cosa, che il Signore vuole salvare tutti. E allora se volete la presenza del giusto diventa quella molla, no, che fa ricevere salvezza per tutti, ricevere salvezza per tutti. Credo che anche come cristiani, no, tante volte giustamente noi piangiamo e siamo tristi sentendo anche dei cristiani che vengono perseguitati, uccisi, no, nelle varie parti del mondo, perché sono i più vicini, e allo stesso tempo, no, il piangere e essere tristi è per tutti gli uomini, che siano musulmani, atei, induisti, eccetera, no? Questo lo dico anche perché a volte il rischio, almeno io lo vedo anche alcune volte nelle preghiere liturgiche e anche in certe preghiere dei fedeli, no? Noi preghiamo per la Chiesa, preghiamo per i cristiani e però alcune volte solo, no? È stato un grande servitore della Chiesa. Sì, ma la Chiesa non è per lei, è stato un servitore degli uomini, anche per i cristiani, ma per tutti. Per tutti, perché Dio vuole salvare tutti. Dio vuole salvare tutti. Tutti gli stanno a cuore. E notate che non se ne trovano 10. Fra l'altro 10 è il numero, è il minyan, cosiddetto in ebraico, cioè il numero minimo perché ci sia la preghiera comunitaria in sinagoga. Ricordate che Gesù poi userà il 10 a proposito della donna che ha 10 dramme e ne perde una, non spazza accuratamente, no? Perché se non si è 10, pensate che in alcune città italiane dove la comunità ebraica è molto ridotta, e allora a volte per essere 10 si fa venire anche qualche ebreo ateo, dandogli anche qualcosa, cioè in modo che si sia 10, perché se non si è 10 non si può pregare. E allora qui non si trova, non si trova. Forse perché intanto noi cristiani crediamo che questo sarà possibile quando finalmente ci sarà un giusto, che è il Signore Gesù. E dall'altra parte la consapevolezza che tra noi giusti pienamente non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Nessuno di noi è giusto pienamente. E allora, in qualche modo, qui dice qualcosa di un'attesa, no? Di un'attesa che veramente la presenza tra noi dell'unico giusto rende possibile la salvezza di tutti, di Sodoma e Gomorra. Di tutte le città che in qualche modo, anche con altri nomi, però di fondo vivono le dinamiche di Sodoma e Gomorra. Io mi fermerei, perché il brano poi di Sodoma, il capitolo 19 è un po' lunghetto e quindi... Bene, e allora... Concludiamo con un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.